Domenica scorsa abbiamo concluso, ricorderete, il nostro ciclo di predicazioni sul tema dell'incontro con il Figlio di Dio e oggi, come già anticipato, ci introdurremo, diciamo, in un altro ciclo molto più breve, dove ovviamente la figura di Cristo sarà al centro, perché Cristo è al centro del progetto di Dio e al centro della Scrittura. E quindi il tema, diciamo, di fondo sarà prospettive su Cristo verso la sua nascita e verso il suo ministero. La finalità è quella di esporre teologicamente, ma anche applicativamente, la persona di Cristo nella Scrittura, proprio a partire dal suo essere eterno Dio con Dio, di cui la stessa Scrittura parla. E come abbiamo già visto e letto sul programma, il tema di quest'oggi è Gesù prima della creazione, l'Alfa e l'Omega come il Padre. Prima però di entrare in merito a questa predicazione vorrei fare, come dire, una sintesi veloce di tutte le predicazioni che ci saranno, che ci porteranno fino alla domenica 1 febbraio. E la seconda predicazione, domenica prossima, riguarderà Gesù, il secondo Adamo, annunciato nel giardino. Questo ricorderete a causa del peccato, e quindi questo annuncio definito proto-evangelo, in ragione del fatto che il primo Adamo, che ha il suo nome proprio Adamo, è venuto meno, insieme a sua moglie, al patto che il Creatore aveva fatto. E quindi si tratterà di affrontare, diciamo, in quella predicazione, quello che è il tema della salvezza preannunciata, e cioè Cristo. In terza istanza, facendo ovviamente grandi salti scritturali, vedremo la figura di Cristo annunciato dai profeti. Un po' quello che è accaduto nei tre personaggi, patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, dove Dio rinnova costantemente, diciamo, il patto che ha fatto con Abramo della terra promessa, che poi era finalizzata appunto all'avvento di Cristo. E quindi si tratterà di parlare della salvezza rinnovata, una salvezza annunciata, preannunciata, rinnovata nei secoli, fino al suo pieno compimento. Quando Paolo scrive la lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4, sottolinea proprio questo, che al compimento dei tempi Dio mandò suo figlio. E voi ricordate che domenica scorsa abbiamo anche parlato di Luca 24, quando Gesù ai due discepoli sulla via di Emmaus, partendo da Mosè e dai profeti, attraversò tutte le scritture, diciamo, che parlavano di lui e del suo ministero. In seguito il 21-12, cioè pochi giorni prima della festività di Natale, e questo non perché voglia mantenere una tradizione che purtroppo ha perso per molti versi il suo vero senso, è quella dell'incarnazione, ci concentreremo su Gesù che si fa carne, e qui potremmo proprio dire che la salvezza è incarnata, quindi andrà da lì in poi a concretizzarsi ciò che era detto prima della fondazione del mondo, che era previsto prima della fondazione del mondo e che era stato preannunciato nel giardino. L'incarnazione di Cristo ci introdurrà anche alla successiva predicazione, ovvero al suo ministero pubblico. E Giovanni ci parla di Gesù che inizia il suo ministero tra la gente. E allora noi andremo a parlare di quella che è la sottomissione di Gesù al Padre come esempio di obbedienza missionale. Voi ricordate che Gesù in più riprese ha dichiarato di essere venuto per fare proprio la volontà del Padre, e a cui l'autore agli Ebrei fa eco ricordando ciò che era già stato scritto in proposito a questa volontà. Salmo 40, versetti 6 e 8, che poi l'autore agli Ebrei riprende al capitolo 10, dice questo: a loro ho detto, ecco vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare la tua volontà, oh Dio, la tua volontà. Questo tema ovviamente ci proietterà nella predicazione successiva che riguarda Gesù rigettato dai suoi. Giovanni ci dice, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, cioè è venuto in casa sua, ma i suoi e il mondo l'ha rigettato, ma a tutti quelli. E quindi la predicazione sostanzialmente vorrà sottolineare l'elemento della speranza per chi crede in Cristo. Due domeniche fa si è parlato, finché c'è vita in Cristo c'è speranza. Ecco, l'incarnazione di Cristo, la predicazione dell'Evangelo di Cristo è proprio quello di dare speranza, salvezza a coloro che credono. Del resto la Scrittura ci dice che Cristo non è venuto per coloro che lo hanno rifiutato o lo rifiutano, ma per coloro che il Padre li ha preparati. Gesù deve dire, erano tuoi e tu me li hai dati. Tutto questo non annulla, diciamo, la responsabilità dei peccatori, assolutamente no. Coloro che ancora oggi lo rifiutano sono colpevoli del proprio rifiuto, ma in Cristo c'è speranza ancora oggi. Dopo questa predicazione faremo una breve pausa, perché vivremo insieme ai cari di Speranza per Milano e speriamo insieme ad altri credenti la settimana mondiale di preghiera promossa appunto dall'Alleanza Europea, che occuperà le due domeniche 11 e 18 gennaio, oltre agli incontri infrasettimanali. Però ci sarà possibile mantenere unito il tema che stiamo trattando e prolungare la nostra riflessione su Gesù che si fa insegnante, oltre a essere uomo di preghiera. Perché che cosa fa? Gesù insegna proprio la preghiera, diciamo, del Padre nostro ai suoi discepoli. Quindi sostanzialmente avremo modo di riflettere Gesù come uomo di preghiera che insegna a pregare. E qui andremo attraverso i testi che diciamo Idea Italia ci proporrà. E poi le ultime due predicazioni rappresentano, diciamo, sia una conclusione sia un inizio. La conclusione è quella del ministero pubblico di Cristo, perché Gesù sale in croce, pone fine, diciamo, al suo ministero pubblico, e questo ci porterà a riflettere sul prezzo della redenzione, il prezzo della salvezza. E poi abbiamo detto un inizio, Gesù in gloria, con l'ascensione al Padre, Gesù inaugura gli ultimi tempi, che sono i tempi in cui viviamo, e questo ci porterà a riflettere sul tema della salvezza da vivere. Diciamo che entrambi i temi ci renderanno o ci rimanderanno alla concretezza della sequela a Cristo e l'ubbidienza al mandato missionale e culturale, perché Gesù, prima di salire al Padre, ha detto proprio questo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate e predicate l'Evangelo. E l'obiettivo di questi studi è proprio capire le dinamiche, diciamo anche missionali, nel credere in Gesù il Figlio di Dio. E come potete capire, sullo sfondo o alla base di queste predicazioni sottende la visione biblica della creazione, caduta, redenzione e missione. Creati, abbiamo peccato, siamo stati redenti, siamo stati inviati. Del resto a nulla ci servirebbe la predicazione se non ci aiutasse a comprendere, con le dovute ricadute, per esempio la dottrina di Cristo quale Dio eterno con il Padre e della creazione di cui Cristo ne è artefice con il Padre e con lo Spirito Santo. E questa dottrina prende nettamente le distanze dalla visione antropologica e diremmo diabolica dell'evoluzionismo o dell'evoluzione. Noi siamo stati creati, e perché creati, il creato appartiene a Dio, e creati, come dicevo, e mandati. Inoltre a nulla ci servirebbe la predicazione se non ci aiutasse a capire che a causa del nostro peccato in Adamo siamo tutti peccatori, siamo tutti, potremmo dire, depravati, meritevoli del giusto giudizio di Dio, che solo il giusto eterno Dio da Dio, cioè Gesù, poteva e può soddisfare quella che è la giustizia di Dio per la nostra redenzione. E qui, diciamo, l'applicazione è che solo il secondo Adamo, cioè colui che non è creato, è la salvezza per tutto il creato. Perché anche la terra, ricordate, aspetta il ritorno del Signore Gesù per essere rinnovata, ricreata. Infine, la predicazione, se non ci aiuta a capire che la redenzione non è il raggiungimento ultimo dell'obiettivo di Dio, la salvezza non è il fine ultimo di Dio, ma la sua sola gloria, gloria che deve essere manifestata anche attraverso di noi, proprio nell'obbedienza al mandato missionale e culturale. Bene, se non capiamo questo, noi siamo semplicemente passati dalla religione dell'io, cioè uomo al centro, alla religione dell'indifferenza, cioè quella dell'incredulità. Perché un credente che non senta il bisogno di rendere pubblica la propria fede, di cui si è già parlato questa mattina, a Dio, a Cristo, a questo Dio uno e primo, che non senta il bisogno di vivere solo ed esclusivamente per la gloria di Dio, è, e qui non vorrei coniare una nuova parola, ma per darvi il senso, un creniente, cioè sostanzialmente un incredulo. Se io che mi definisco un cristiano, una cristiana, ma non vivo per dare la gloria a Dio e non ho questa, diciamo, propensione nel mio cuore, io sono un incredulo, perché ciò che Cristo mi chiede non lo applico alla mia vita. È bene anche ricordare che la gloria di Dio deve caratterizzare costantemente la nostra vita, deve essere manifestata ed esaltata attraverso noi proprio nel culto personale che è quotidiano, nel culto comunitario, che è quello che il Signore ha voluto per il suo popolo. Del resto la Scrittura ci insegna che non può esserci scissione nella nostra vita di tutti i giorni, quando ci ricorda che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, anzi ce lo pone sotto domanda: ma non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi, voi non appartenete più a voi stessi. E questo è il senso che dicevo prima della dare gloria a Dio. Perché? Perché siete stati comprati a caro prezzo. Abbiamo detto che la predicazione della croce ci porterà a riflettere proprio il prezzo della salvezza. E allora l'invito che ci viene è: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Cioè date gloria a Dio nel e con il vostro corpo, nella vostra intera vita. Ebbene, passiamo così questa prima predicazione. Io spero che, diciamo, questa breve introduzione ci aiuti a capire, ecco, qual è l'obiettivo del nostro di questa serie di studi, che non è semplicemente per impiegare, diciamo, e non vuole essere un impiego di tempo che non porti frutto nelle nostre vite. Gesù Cristo prima della creazione, cioè l'Alfa e l'Omega con il Padre. Leggeremo alcuni testi, forse chiederei a voi di leggerli ad alta voce in modo anche che la registrazione possa essere ottima. Per dare corso a questa prima predicazione ci affideremo appunto ad alcuni testi della Scrittura, proprio a partire da alcune espressioni che troviamo sulla bocca del Signore Gesù. Del resto noi non potremmo dire nulla di Cristo prima della creazione del mondo se non ci fosse stato detto da chi era prima della fondazione del mondo. È il primo testo che potremmo definire essere anche l'ultima preghiera di Gesù uomo che rivolge al Padre prima di salire sulla croce, Giovanni 17, versetti 4 a 5. Qualcuno vuole leggere ad alta voce Giovanni 17, versetti 4 a 5.
Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse.
Vedete, qui si parla di una gloria che aveva presso il Padre prima che il mondo esistesse. E notiamo che in questa espressione della preghiera di Gesù, oltre a dichiarare appunto di aver compiuta l'opera in terra che il Padre gli aveva affidato, un'opera che gli aveva affidato nella gloria prima della creazione e della sua incarnazione, Gesù afferma il diritto di riprendere la gloria che aveva sin dall'eternità. E tutto ciò non prima del compimento dell'opera alla croce e della sua resurrezione dei morti. Gesù sta pregando, ma ancora non è alla croce. Ma questa preghiera, il rivendicare il diritto della gloria che è propria di Cristo Gesù e che si sarebbe manifestata ulteriormente proprio nella vittoria alla croce. Un secondo testo che è precedente lo troviamo sempre in Giovanni, quando per esempio Gesù è contestato dai suoi contemporanei, i quali lo accusano di essere un indemoniato, un presuntuoso. Giovanni 8, versetti 48 a 58. Qualcuno che vuole leggere, grazie.
I giudei gli risposero: non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù replicò: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria, v'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti e tu dici, se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose, se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorificherà è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio e non l'avete conosciuto. Ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto e se n'era allegrato. I giudei gli dissero, tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono.
Prima che Abramo fosse nato, io sono. Vedete che anche qui Gesù rivendica la sua esistenza prima di Abramo e nello stesso tempo rivendica la sua eterna esistenza con il Dio, proprio nell'espressione io sono. L'io sono è il presente eterno di Dio, che Cristo rivendica giustamente con autorevolezza per se stesso. Ha detto anche qui che il Padre mi glorificherà. Quindi ritornerà a possedere quella gloria che momentaneamente, diciamo, era stata non persa, assolutamente no, ma era stata, come dire, messa da parte in ragione dell'incarnazione. Altri tre testi li troviamo in due libri, sempre uno del Vecchio Testamento e uno del Nuovo, Genesi 1, versetti 1 e 2 e 26 e Giovanni 1, 1 a 4.
Nel principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che pisciano sulla terra.
Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce di Dio.
Ecco, vedete che Giovanni 1 fa eco a Genesi 1, perché si parla entrambi del principio, e che testi che parlano di un solo Dio, nel principio Dio, e qui il nome di Dio è plurale, Elohim, viene detto il cui spirito Elohim aleggiava sulle acque, ed è questo Dio plurale, trino, che dà vita al mondo. Dio disse, facciamo. Quindi Dio non è un Dio solo, così come può credere solitario, così come crede l'Islam, ma è un Dio trino, di tre persone. E questo Dio crea perfino al plurale. Proprio nel versetto 26 leggiamo che la sua creazione, cioè il suo dire è plurale, ma che è un creare al plurale. Vedete che oltre a creare l'uomo maschio e femmina, dà anche una benedizione a questi, dà anche un mandato culturale plurale. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Dio poteva benissimo stare da solo se fosse stato uno, diciamo così come il monoteismo errato lo intende, ma siccome Dio è un Dio trino, il suo mandato è un mandato plurale che coinvolge tutti noi. Allora, tutto ciò proprio a indicare che la creazione dell'universo è opera di questo Dio uno e trino, di cui Cristo ne è insieme l'artefice. E Giovanni, per esempio, riprendendo la dottrina della Trinità, parla proprio della parola Gesù, che era diventata carne, versetto 14, e che la parola era nel principio e che era con Dio ed era Dio. Quindi quando Giovanni parla di questa parola non sta parlando, diciamo, di una parola scritta, sta parlando di un Dio che è Dio uno con il Padre ed è Gesù. Allora, questi testi o brevi considerazioni ci hanno, come dire, introdotto proprio al tema dell'eternità di Cristo con il Padre. Però vogliamo fare qualche passo in avanti per considerare quali termini, per esempio, la Scrittura usi per parlare di Dio Padre e di Dio Figlio. In primo luogo, di Dio Padre. Sempre Giovanni, nel suo ultimo libro, che nella nostra versione si chiama Apocalisse, ma che è il libro della rivelazione, ricevette questa speciale rivelazione e decisiva da Dio stesso, il quale si dichiara in questi termini. È Dio che parla, al capitolo 1, versetto 8, Apocalisse 1, 8, io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Allora, dal contesto di Apocalisse 1, si comprende chiaramente che non è Cristo che sta parlando con Giovanni e non è di Cristo che si sta parlando. Solo a partire dal versetto 12, il riferimento è a Cristo. Quindi che cosa capiamo qui? Che Dio, Dio Padre, si proclama di essere l'Alfa e l'Omega. E questo è un rimando, diciamo, alla prima e ultima lettera dell'alfabeto greco, l'Alfa e l'Omega. E ciò vuol dire che nella mente di Dio significa che in quell'alfabeto non è contemplato qualcosa che sia prima dell'alfa o che vi sia il nulla prima dell'alfa, non esiste qualche cosa appunto che è pre-alfa, neppure si può parlare di alcunché o del nulla dopo l'omega. Non esiste, non c'è qualche cosa che sia dopo l'omega. Se questo è vero come crediamo e affermiamo, allora è evidente che non c'è un pre-Dio e non c'è un post-Dio. E per quanto noi possiamo andare indietro nel tempo, nell'eternità, ammesso di riuscirci, egli rimane la realtà assoluta, sempre e solo l'Alfa, Dio. Lui solo ha l'onore, la gloria di essere dall'eternità e per l'eternità. Nessuno prima di Dio, nessuno dopo di Dio. Ma questo non vuol dire che il prima c'era il nulla e che dopo ci sarà il nulla. Assolutamente no, perché Dio riempie l'eternità. Ora, per questa verità dottrinale, egli chiama proprio i suoi discepoli, i credenti, ad essere testimoni di questa verità che stiamo dicendo. Notate che cosa scrive Isaia, Isaia 43, versetti 10 a 11, che possiamo leggere per cortesia, Isaia 43, 10 a 11.
Voi e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore, e fuori di me non c'è Salvatore.
Ecco, questo è il significato intrinseco del nome, diciamo, di Yahweh. È una forma del verbo essere che Gesù stesso utilizzò quando dichiarò di essere, abbiamo detto, prima di Abramo. Cioè, io sono un sempre presente dall'eternità per l'eternità. Quando Dio mandò Mosè per la liberazione del popolo dalla schiavitù d'Egitto, lo mandò proprio con questo nome, io sono. E quando i giudei gli chiesero, ma chi ti ha mandato? Mosè doveva rispondere, l'io sono, mi ha mandato a voi, Esodo 3,14. Quindi l'essere io sono è essere nel modo più assoluto il primo e l'ultimo. Non esiste, abbiamo detto, né un prima né un dopo, semplicemente io sono, e questo è Dio, è Dio Padre. Ora, detto questo, nasce ora la domanda, ma che cosa c'entra, che cosa ha a che fare allora Gesù Cristo, che abbiamo conosciuto, che conosciamo, questo Gesù di Nazareth? Ebbene, la risposta è che tutto ciò che abbiamo detto e che non abbiamo detto ha a che fare con Cristo. Notiamo che cosa dice Cristo di se stesso. È sempre l'Apostolo Giovanni che riporta in questo caso, nell'ultima parte del suo libro, l'Apocalisse, le seguenti parole del Signore Gesù. Gesù dice così, ecco io sto per venire, io sono l'Alfa e l'Omega, io sono il primo e sono l'ultimo, sono il principio, Giovanni 1, Genesi 1, e sono la fine. Io, Gesù, ho mandato il mio testimone, come Isaia 43, per attestarvi queste cose e attestare queste cose in seno alla Chiesa. Apocalisse 22, 12, 13 e 16. Notate che qui ora è Gesù, appunto, che sta parlando e lo fa con la stessa autorità del Padre, rivendicando per se stesso il medesimo onore, la medesima gloria che appartiene al Padre Dio Onnipotente. E allora è evidente che non ci possono essere, come dire, due alfa e due omega, a meno che non siano uno. Non ci possono essere due primo e due ultimo, a meno che siano uno. Allora Cristo o è un impostore o è realmente Dio. O è un bugiardo o è Dio in discorso. Non vi è nulla di più grande che un uomo possa dire di se stesso, o cioè o la verità o la menzogna, la bestemmia. O Cristo è Dio o è un usurpatore. E in fondo questa è l'accusa che gli rivolsero i suoi contemporanei quando egli dichiarò di essere prima di Abramo. Notate, ora sappiamo che tu sei un indemoniato, Giovanni 8,52. E non contenti di questo, tentano perfino di lapidarlo, versetto 59. Gesù quando era sulla terra non tralasciò per esempio di insegnare, proprio verso la fine del suo ministero, ai suoi, proprio questa verità sulla sua eterna esistenza con il Padre. Notate che lui si esprime in questa maniera, ve lo dico fin d'ora, cioè prima che accada, affinché quando sarà accaduto, e qui sta facendo riferimento alla sua morte, crocifissione e resurrezione, quando sarà accaduto, voi crediate che io sono. E quella parola per gli ebrei, per i giudei doveva essere già chiara, che quell'io sono è l'io sono di Yahweh, di Dio. Inoltre, nelle parole del Signore Gesù, nel suo insegnamento, vi era anche un chiaro avvertimento circa la sua persona, circa il suo io sono. Questo avvertimento aveva una valenza, e ha una valenza tanto salvifica quanto di condanna. Perché non credere alle sue parole è non credere in Lui. Non credere in Gesù vuol dire non credere che Egli è figlio di Dio. E nello stesso tempo vuol dire attirarsi il giudizio a causa del peccato, dell'incredulità. E Gesù si esprime in questa maniera. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Giovanni 8,24. Vedete che qui c'è sempre riferimento all'io sono, che è il nome di Dio. Mentre la scrittura ci dice che credere in Lui e credere in chi lo ha mandato è ricevere la grazia salvifica, Giovanni 12,44. Noi abbiamo letto Giovanni 1 in cui l'autore sa bene di chi sta parlando quando dice nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E questa parola è diventata carne, noi abbiamo contemplata la gloria come unigenito, cioè generato dal Padre, Giovanni 1,14. E Giovanni, consapevole di questo fatto, deve aggiungere al versetto 18 del capitolo 1 queste parole: nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Dio, e quindi qui è riferimento chiaro a Cristo Gesù, questo Dio generato, che è nel seno del Padre, è quello che ce lo ha fatto conoscere. E del resto, Gesù stesso aveva detto questo. Ricordate quando Filippo chiese al Signore Gesù, mostraci il Padre? Gesù non fa altro che rispondere, come Filippo? Da tanto tempo sono con voi e tu mi chiedi, mostrami il Padre? Chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi Gesù non è un usurpatore di una deità del Padre. Lui è Dio con il Padre. È evidente da tutto questo che Gesù allora non fu creato, ma la scrittura ci dice generato. E questo non in un momento preciso del tempo, non in un momento storico, ma nell'eternità. Quindi abbiamo due persone che si presentano come un solo Dio, non due dei, due dio, ma un solo Dio, Dio Padre, Dio Figlio, in un'unica deità sostanziale. Certo la nostra mente è limitata e non può comprendere questo grande mistero, non possiamo spiegare con le nostre parole questo mistero, e se volete è giusto che sia così. Perché in fondo non siamo noi che dobbiamo spiegare Dio con il nostro raziocinio, con la nostra intelligenza, ma è Dio che si è presentato a noi nella sua rivelazione in questi termini, e attraverso l'incarnazione, quindi tanto nella parola scritta quanto nella parola incarnata. Quindi o si crede che Dio è Dio e ciò che lui dice di se stesso, o non si crede. Solo chi crede il Figlio, dice la Scrittura, crede anche il Padre, i quali sono Dio unico con lo Spirito Santo. Notate, Giovanni, che è un po' più colui che scrive in merito a questo, chiunque nega il Figlio non ha neanche il Padre. E chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Chi va oltre e non rimane in questa dottrina, nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre, ha il Figlio. Quindi il cristiano non è una persona che crede solo in Dio o solo in Cristo o solo nello Spirito Santo. La fede cristiana si basa su un Dio uno e primo. E non si potrà parlare di cristianesimo autentico se scindiamo questa, diciamo, la nostra fede in questa maniera, privilegiando o comunque credendo solo nel Figlio o solo in Dio Padre. Per esempio l'errore dottrinale forte che è alla base, diciamo, del credo dei testimoni di Geova sta proprio in questo: non credere Gesù essere Dio, ma appellandosi a questa parola generato, ecco, loro indicano che è stato creato da Dio. E allora se fosse vero, chiaramente non sarebbe Dio. Altro testimone autorevole della gloria e della deità di Cristo, sin dalla fondazione del mondo e dalla sua eternità, è anche l'Apostolo Paolo, che è vero che non è stato un discepolo, un apostolo, diciamo, che ha vissuto i 3 anni insieme al Signore Gesù. Però a un certo punto, grazie alla rivelazione che ha ricevuto da Gesù stesso, Romani 9, versetti 1 e 5, dice questo, leggo io: dico la verità in Cristo e non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Secondo la carne, il Cristo è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Vedete che è una sintesi favolosa, che si parla di questo Dio eterno che si è incarnato. Inoltre, scrivendo anche ai Filippesi, al capitolo 2, versetti 6 e 7, ricorda l'umiltà di questo Dio Figlio nel compiere il mandato affidatogli dal Padre, quando dichiara che pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, e quindi essere Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Ma, ci viene detto, svuotò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini, aggiungendo quest'altro elemento ulteriore. E cioè che il Signore, nel Signore Gesù, abita corporalmente, quindi anche nel corpo, tutta la pienezza della Deità di Dio. Colossesi 2,9. Anche l'Apostolo Pietro, che è stato tra coloro che più ha vissuto a fianco al Signore Gesù incarnato, scrive qualche cosa sulla preziosità della fede dei credenti in Cristo Dio, ai quali si rivolge con questa sua seconda epistola. In questa maniera, a coloro che hanno tenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Vedete qui, il riferimento è a Gesù, nostro Dio, Salvatore Gesù Cristo. Allora ne consegue da queste verità che l'attesa degli ultimi tempi, di cui parleremo più avanti, e cioè della seconda apparizione di Cristo, non è una semplice attesa, ma è l'apparizione, e leggo da Tito 2,13, della gloria del nostro grande Dio, Salvatore, Cristo Gesù. Usa le stesse parole di Pietro, qui è Paolo a farlo. Ora, se Gesù è Dio, come lui stesso attesta e come testimoniano coloro che l'hanno conosciuto, che cosa ne consegue per noi? Che egli è degno di essere adorato, di essere servito, di essere riconosciuto Dio. E infatti ha giusta ragione, per esempio l'autore agli Ebrei riporta la testimonianza proprio di Dio Padre in relazione al Dio Figlio, quando scrive: tutti gli angeli di Dio adorino Cristo, Ebrei 1:6. Vedete che qui Cristo non è tra coloro che adorano Dio, ma è colui che è adorato dagli angeli. Infatti a nessuno mai degli angeli Dio ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Ebrei 1:5. Inoltre, sempre l'autore agli Ebrei, quando dice che Dio introduce il primogenito nel mondo, dice queste cose: il tuo trono, o Dio, il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, cioè dall'eternità e per l'eternità. Perciò il tuo Dio ti ha unto di olio di letizia. Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Vedete che Dio stesso, che riconosce al Dio Figlio, a Gesù Cristo, la stessa deità e il stesso diritto di regnare per l'eternità. Inoltre aggiunge quest'altro elemento, sempre l'autore degli Ebrei, che l'opera appunto è stata creata da Cristo e che quest'opera perirà. Vedete, essi periranno. Cioè tutto ciò che tu hai creato perirà, ma tu rimani. E sono queste le affermazioni che Dio sta facendo per, diciamo, in onore del Figlio. E inoltre, a quali mai degli angeli Dio disse siedi alla mia destra? Solo il Figlio ha l'onore e la gloria di sedersi alla destra del Padre. E qui rimando anche al Salmo 102, versetti 25-27. Ebbene, come comprendete, per avviarmi alla conclusione, Gesù Cristo è il creatore dell'universo, visibile e invisibile. Egli è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine, con il Padre. Gesù, al pari del Padre, è Dio, il quale non ha mai avuto inizio e mai avrà fine. Egli è la realtà assoluta con il Padre, il quale si rallegra proprio dello splendore della gloria di Dio e della sua impronta, il quale dopo aver fatta la purificazione dei peccati, e quindi in riferimento a Cristo, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi, Ebrei 1:3. Allora tutto questo ha delle ricadute per noi oggi. La dottrina della deità e dell'eternità di Dio Figlio e appunto Dio con il Padre ha delle concrete ricadute per noi in questa mattina. In primo luogo, per esempio, sul piano salvifico. Gesù diceva che questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Queste sono le parole che Gesù stesso disse, Giovanni 17:3. Inoltre notate come, riprendendo il tema del principio, Giovanni parla della salvezza in Cristo in questa maniera: quel che era dal principio, qui siamo nell'epistola, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. E dico, quel che abbiamo visto e udito, noi annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Quindi c'è un rimando, diciamo, al tema della vita eterna relativamente a Cristo. Allora, di conseguenza, se non credi in Gesù Dio eterno come il Padre è eterno, per te non è riservata altro che l'ira di Dio, la condanna di Cristo, perché hai rifiutato il Cristo di Dio. Gesù deve dire proprio queste cose, e diciamo in termini positivi, che nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Giovanni 14,6. Questa è la verità di Gesù di quel tempo, ma è la verità di Gesù oggi. Nessuno va al Padre se non attraverso il Figlio, che è Dio. La seconda ricaduta è sul piano ecclesiale. Paolo ricorda che la Chiesa è stata eletta da Dio Padre proprio in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo. Quindi non è un progetto successivo al fatto che è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. La Chiesa è il progetto eterno di Dio. Efesi 1, 1-6. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E qui il riferimento è a prima della creazione, nell'eternità. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ci è concessa nel suo amato figlio. E allora, se tu ti dici di essere un credente, una credente, ma non senti il bisogno di appartenere alla Chiesa e di vivere con essa, con tutte le sue problematiche, perché le relazioni non sono mai semplici, non sono mai facili, ma è la sfida da raccogliere. Se non senti di vivere, di raccogliere questa sfida, allora la tua fede deve essere problematizzata. La tua relazione con Cristo è problematica. Probabilmente hai una comprensione errata, come dire, di cosa significa essere un discepolo, una discepola di Cristo. Forse stai coltivando progetti nella tua vita che in realtà, alla luce del grande progetto di Dio per la Chiesa, sono cose molto fragili, insignificanti, direi anche a volte egocentrici, che altro non fanno che portarti lontano, diciamo, dalla comunione della Chiesa. E questi progetti, se non sono vissuti in una visione ecclesiale, non hanno grandi successi. Renderanno, credo, la tua vita sterile sul piano relazionale, fragile sul piano della crescita spirituale. Probabilmente, a lungo andare, avrai grandi delusioni sul piano sociale, affettivo, professionale. Ed infatti la terza ricaduta è proprio sul piano dell'unità e della comunione con la Chiesa. Quindi c'è il senso di vivere la Chiesa, ma c'è il senso dell'unità. Ora, se è vero che Cristo ha dato la sua vita per la Chiesa, per me, per te, per noi, Giovanni 10,15, quando Gesù parla di essere il pastore che dà la sua vita per le sue pecore, e se è vero che Egli è uno con il Padre e con lo Spirito Santo, e quindi è questa affermazione dell'unità di Dio nella diversità, non dovrebbe stupirci la sua preghiera al Padre circa l'unità nella diversità e la comunione di tutti i credenti. Notate che Gesù pregava in questa maniera, per te, per me, per noi. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno. E siano uno come noi siamo uno. che siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io sono in te. Anche essi siano in noi. E per una ragione anche specifica, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Vedete, non dice che creda nella Chiesa, che creda nella comunità di Cinisello o di un altro paese, ma che creda che tu mi hai mandato. E questo proprio in ragione dell'unità che si vive all'interno della Chiesa di Cinisello, che si dovrebbe vivere all'interno della Chiesa. Io ho dato loro la gloria che hai dato a me, affinché siano uno come lo siamo noi, Giovanni 17. Ora, probabilmente la preghiera d'unità nella diversità di Gesù, che Gesù si aspetta, il risultato che Gesù si aspetta da noi, o da te e da me, noi possiamo anche giudicarla troppo vincolata, troppo impegnativa per noi, per quello che noi intendiamo essere indipendenti. Gesù prega per l'unità di ognuno di noi, ma noi diciamo, però, Signore, mi stai chiedendo di vincolarmi troppo a quei fratelli e a quelle sorelle. E allora rifiutiamo probabilmente questa preghiera. Direi che se tutto questo per te non ha valore, è evidente in primo luogo che probabilmente Cristo per te non è nulla. Se non senti il bisogno della Chiesa, se non senti il bisogno dell'unità con essa, la ragione di fondo è che tu hai un problema con Dio, hai un problema con il Figlio di Dio. E finché Cristo non sarà il tuo Signore, non sarà il tuo Salvatore, non sarà colui che orienterà la tua vita, tu amerai l'indipendenza, la libertà. O meglio, la falsa libertà, la falsa indipendenza, perché in realtà tu dipendi da te stesso, da te stessa, sei schiavo di te stesso e di te stessa e del tuo orgoglio di dipendenza, in quanto continui a dare credito al seduttore, di cui si è parlato anche stamattina, che vuole tenerti lontano dalla Chiesa, dal popolo di Dio, e che ti fa capire, e ti dice, ma guarda, perché devi legarti a certe persone? Fuori c'è tutto un mondo in libertà da vivere. Allora sappi, caro amico, cara amica, caro fratello, cara sorella, che al di là di questo rimane viva la preghiera di Cristo per te, perché tu possa tornare a vivere la tua unità con la sposa di Cristo. Allora la domanda è: ascolterai la preghiera di Cristo? Ti umilierai davanti a Lui? Confesserai il tuo orgoglio e la tua indipendenza fasulla? In fondo Gesù vuole il meglio per te, vuole il meglio per me, per tutti noi. Notate cosa diceva Gesù: Padre, io voglio. Notate, non dice vorrei, perché Gesù ha l'autorità in cielo e sulla terra, e allora deve dire: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la gloria che tu mi hai dato. E allora, se tu vuoi vedere la gloria di Cristo oggi nella tua vita, godere della gloria di Cristo oggi nella tua vita, nella tua quotidianità e nella Chiesa, devi accogliere Cristo come il Signore della tua vita. Non è sufficiente dire sono un credente, sono una credente. Hai bisogno di concretizzare la verità della Signoria di Cristo nella tua vita, per la sua sola gloria.